In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me, mi è passato avanti perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto». Proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Il titolo di queste tre serate è «In principio era il Vangelo» e a modo di avvio il senso del titolo. A differenza di Matteo, Marco e Luca, Giovanni non traccia nel suo Vangelo una biografia di Gesù, dalla nascita alla morte, risurrezione e ascensione al cielo. Al quarto evangelista non interessa darci delle informazioni sull'infanzia, piuttosto che sugli esordi della vita pubblica, se Gesù abbia progressivamente preso coscienza della sua missione, del suo mandato messianico. Per i sinottici il figlio del falegname diventa il Cristo salendo sulla croce, non prima. Questo è il famoso segreto messianico secondo il quale Gesù proibisce agli apostoli e agli spiriti impuri di chiamarlo il Cristo, perché lo diventerà salendo sulla croce. Ebbene, per Giovanni invece Gesù è il Cristo fin dalle prime battute del suo Vangelo. E dunque, per Giovanni, come Cristo insegna, come Cristo compie miracoli, come Cristo risponde ai dottori del Tempio, come Cristo domina la scena dell'interrogatorio davanti a Pilato, come Cristo sale sulla croce e come Cristo esala l'ultimo respiro, cioè lo Spirito Santo, sulla madre e sull'apostolo che amava, che stanno ai piedi della croce. Questa è un'altra differenza rispetto ai sinottici, i quali non presentano ai piedi della croce né parenti né amici. Gesù muore completamente solo e abbandonato. Per Giovanni, invece, ai piedi della croce stanno la madre e il discepolo che lui amava. Perché? Perché rappresentano la Chiesa nascente. E per il quarto evangelista non è possibile che ci sia soluzione di continuità, cioè separazione, tra Gesù e la Chiesa che nasce. Dunque il suo ultimo respiro, lo Spirito Santo, esalato su Maria e Giovanni, diventa il primo respiro della Chiesa nascente, che scaturisce dal costato aperto, dal sangue uscito dal costato di Gesù. E veniamo all'oggetto della riflessione di stasera, che è questo primo capitolo, versetti 1, 18, chiamato Prologo. Tanto per rendervi l'idea, quando ero a studiare teologia per prepararmi al sacerdozio, l'insegnante di Sacra Scrittura ha parlato del prologo per 6 mesi. Noi lo evadiamo in meno di un'ora. Quale relazione c'è tra il prologo e il corpo del testo e tutto il resto del quarto evangelista? Allora, ci sono 2 tesi e vanno bene tutte e 2. Scegliete quella che vi piace di più. La prima, alcuni teologi ragionano sul prologo in termini di conclusione del libro di Giovanni, sicché per loro sarebbe da leggere e si potrebbe anche capire meglio dopo aver letto tutto il Vangelo. Detto tra noi, chi ha scritto una tesi di laurea sa che l'introduzione si scrive alla fine, rispondendo ad una semplice domanda che vi dico in inglese perché fa fine, ma poi ve la traduco in italiano. Say what you will say. Di ciò che dirai. Quindi c'è il corpo della tesi e alla fine scriviamo l'introduzione. Un'altra tesi invece è secondo chi pensa che il prologo sia una vera introduzione, dunque vada letto prima di tutto il Vangelo, perché costituirebbe, secondo loro, una sorta di password, un PIN che bisogna conoscere per poter poi aprire la riflessione su tutto il resto del Vangelo, visto da destra, visto da sinistra. Tentando una mediazione fra le 2 tesi, e qui entriamo veramente nel difficile, cioè Vangelo e dunque prologo, o prologo e dunque Vangelo, non sono la traccia di 2 diverse cristologie, l'una che sorge dall'alto, la cosiddetta cristologia incarnazionistica, cioè il Verbo si fa carne discendendo dal cielo, e l'altra tesi, definita ascensionistica, cioè che parte appunto dalle origini, dalla nascita di Gesù e poi va su, 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 fino a contemplare il mistero di Cristo. Dunque, le origini, prologo, illuminano il Vangelo, ma è anche vero che il Vangelo a sua volta illumina le origini, perché soprattutto il sacrificio di Cristo sulla croce, noi diciamo spesso che funziona come un faro che proietta luce all'indietro e dà senso a tutta l'opera del Vangelo. Leggo testualmente: il Vangelo non è stato dedotto dalle origini, prologo, ma è stato proiettato sulle origini. Prendetela così. Bisogna spendere qualche parola sulla preistoria del Logos, cioè da dove trae spunto l'Evangelista per scrivere questo proemio del quarto Evangelo. Il dibattito sulla preistoria del Logos non si è ancora concluso. Allo stato attuale della ricerca possiamo dire che sempre più diffusa è l'opinione secondo la quale il Logos trova le sue radici nella teologia giudaica, sulla sapienza, sulla parola e sulla legge di Mosè. Ma non possiamo trascurare anche un aspetto importante, cioè il contributo dato da Filone di Alessandria. Filone di Alessandria era un filosofo giudeo-greco che tentò, dunque Filone vive tra il 20 avanti Cristo e il 40 dopo Cristo, quindi proprio a cavallo, e tentò Filone di Alessandria una mediazione, potremmo dire, un ponte tra la sapienza ebraica e la filosofia classica, la filosofia greca intendo, usando proprio la categoria del logos, che vuol dire verbo, parola. Giovanni attribuisce al Cristo le funzioni che Filone attribuisce al Logos. Se non mi seguite, alzate il dito come dal dentista, eh? Io non mi fermo, vado avanti. Lo stesso Giovanni, nella sua riflessione sulla persona del Cristo, ha tentato di interfacciarsi con il pensiero greco, cioè della filosofia classica, nel cui contesto Giovanni vive. La cultura in cui vive e scrive Giovanni è tutta intrisa di classicità, di filosofia classica, per cui ci deve fare i conti Giovanni. E dunque assume la terminologia, il logos con tutti i suoi attributi, come le caratteristiche del Cristo. Ma attenti bene. Intanto l'Evangelista intende rivolgersi ad un pubblico il più vasto possibile, che comprende anche i cultori della filosofia classica. E dunque, usando questo linguaggio mutuato dalla filosofia classica, ecco che coloro che ascoltano possono capirlo. È come se parlasse la lingua dei filosofi per farsi capire dai filosofi. Però all'autore del quarto Vangelo non interessa tanto che il Logos in quanto tale è sostanza, non va ad indagare il Logos che preesisteva alla nascita di Gesù in quanto creatore dell'universo, in quanto sapienza di Dio. A Giovanni interessa il Logos, leggete Cristo, in quanto fatto uomo. Il Logos incarnato, non il Logos in sé, ma il Logos incarnato, fatto uomo, fatto carne. E dunque Giovanni, lo ripeto un'ultima volta, non parla del Logos per spiegare la creazione, questo l'hanno già fatto altri. Non usa il Logos per spiegare la concezione di Dio, ma usa il Logos per spiegare ciò che lui ha visto e sentito. Nel versetto 14, ciò che abbiamo visto, cioè la sua gloria. Quindi qualcosa che i cinque sensi hanno percepito, qualcosa di storico, qualcosa di presente. Parlo brevemente della struttura del prologo. Leggendo il prologo potremmo avere l'impressione che esso riassuma le tappe della storia della salvezza. Come avete sentito, prima c'è il Logos nella sua preesistenza, tutto è stato fatto per mezzo di lui, era accanto a Dio, era con Dio, era Dio, ciò che era prima. Due, la sua manifestazione nella creazione, tutto è stato creato per mezzo di lui. E poi la manifestazione nella storia universale del popolo di Dio. Infine, l'incarnazione e il dono della verità e della grazia alla comunità cristiana. Dunque, l'incarnazione è l'ultimo stadio. Prima c'è la preesistenza del Logos, poi c'è la creazione, poi c'è la storia della salvezza del popolo ebraico, e poi l'incarnazione, il Logos incarnato, nel Cristo. Questa lettura, per Giovanni, non va bene. Provo a spiegare perché. Il vero tema del prologo non è il racconto del Logos nelle sue successive manifestazioni. Il tema del prologo è sempre e soltanto Gesù Cristo, fin dal primo versetto. Oggetto vero del prologo è Gesù Cristo colto nelle sue diverse e complementari dimensioni. Quindi Gesù Cristo non è l'ultimo stadio, Gesù Cristo è tutto fin dall'inizio ed è descritto nel prologo in diverse manifestazioni, ma è sempre Gesù Cristo fin dall'inizio, non arriva dopo, o come direbbe San Paolo quando venne la pienezza dei tempi, no. Per Giovanni, Giovanni ha un'idea diversa rispetto a San Paolo. Giovanni dice Gesù Cristo era fin dall'inizio e si è manifestato come preesistente, come creatore, come salvatore del popolo ebraico ed infine come Cristo incarnato. L'essere rivolto, ecco un altro aspetto del Logos Cristo per San Giovanni è che è sempre rivolto verso il Padre. Quante volte dirà nel suo Vangelo, io e il Padre siamo una cosa sola, chi vede me non vede me ma vede colui che mi ha mandato, io non faccio nulla di testa mia ma per volere del Padre. Ecco, è l'obbedienza che caratterizza il Logos Cristo rispetto al Padre, l'obbedienza. Ora, noi non affrontiamo parola per parola il testo che vi ho letto, rileggetevelo pure a casa con tutta calma, un testo estremamente ricco, ma del resto questa è una riflessione iniziale su alcuni capitoli del Vangelo di Giovanni e non una lezione di esegesi. Mi preme invece dirvi che il tema del prologo consiste in un duplice paradosso che costituisce il cuore della teologia di Giovanni, la relazione di unità, distinzione tra Dio e il Logos. Per certi aspetti il Logos è Dio, relazione di unità, ma per altri aspetti il Logos è distinto da Dio. Non ho detto separato, ho detto distinto. E poi c'è la relazione tra Logos e carne, il Logos incarnato, e tra carne e gloria. Chi vede il Padre e chi vede il Cristo vede la gloria di Dio. Ne risulta che il cammino di Gesù verso il Padre, tema caro al quarto Evangelo, non è il cammino di un uomo verso la condizione divina, come potrebbe essere interpretato leggendo i sinottici. Un uomo che cresce, arriva a 30 anni, si presenta al Giordano riceve lo Spirito Santo e da quel momento comincia la sua vita pubblica in una progressiva presa di coscienza della sua vocazione messianica. Per Giovanni non si tratta della storia di un cammino da uomo verso la condizione divina e nemmeno di un cammino di nascondimento, in greco si chiama kenosi, abbassamento, nascondimento, bensì un cammino di rivelazione. Non si tratta di nascondere la gloria in sé, ma si tratta di rivelarla la gloria attraverso di sé. Gesù è colui che rende trasparente la gloria di Dio. In questa concezione si comprende quanto lavoro abbia dovuto fare e quanta fatica abbia dovuto fare Giovanni, perché la cultura del suo tempo era già pervasa da alcune eresie. L'eresia è un pensiero errato di tipo teologico. Allora, la prima eresia con cui Giovanni dovette misurarsi e fu anche accusato di essere eretico secondo questo pensiero, è il docetismo. Il docetismo, detto in soldoni, è quell'eresia secondo la quale il Cristo non patì veramente i dolori della sua passione, perché non poteva, come Dio, patire. E dunque non fu un vero patimento, non fu una vera morte, non fu una vera sofferenza. Questo è il docetismo. E Giovanni venne accusato di criptodocetismo. In realtà il suo sforzo era proprio quello di smentire il docetismo, questa eresia che non credeva che Cristo sulla croce avesse sofferto veramente. Perché vedete, qual è il problema del docetismo? Se Cristo non ha sofferto veramente, in quanto Dio non può soffrire, allora le sofferenze sulla croce non hanno l'efficacia di salvare tutta l'umanità, perché non è Dio che soffre, non è Dio che risorge, non è Dio che offre la vita. E per salvare tutta la comunità, tutta l'umanità di ogni tempo, prima, durante e dopo il Cristo, è necessario che Dio stesso entri in azione e soffra e muoia, o come dice Giovanni, venga innalzato. Con l'evento del Logos che diventa carne, il Verbo entra nella storia e come tale è un punto in cui l'universalità del Logos sembrerebbe, entrando nella storia, cioè in un tempo e in uno spazio molto ristretto, perché si tratta della Palestina, anzi non di tutta la Palestina, della Giudea e della Galilea. Quindi in questa zona si fa presente il Verbo, si incarna il Verbo. Ora, chi pensa questo aspetto, cioè della storicità, no, del Verbo incarnato in un luogo limitato, in un tempo limitato, 33 anni, ecco, è tentato di immaginare che l'universalità, no, del Logos si comprima, si nasconda, si restringa in quel tempo limitato e in quel luogo limitato. Mi seguite? So che questa sera pretendo molto da voi, ma prima di pretenderlo da voi l'ho preteso da me, perché io ho studiato queste cose 33 anni fa, quindi nel frattempo la teologia è andata avanti. Dunque, vi dicevo, chi esaminasse il fenomeno dell'incarnazione in un tempo limitato, in un luogo limitato, sarebbe tentato di concludere che l'universalità del Logos viene compressa, viene ristretta. In realtà, l'apparizione sulla scena della storia del Logos fa l'operazione opposta. Il Logos universale assume dentro di sé tutta la storia, perché il Logos diventa storico. Quindi è diverso, eh? Non è il Logos che si comprime nella storia, ma il Logos che incarnandosi fa sua tutta la storia. Quindi il respiro universalistico non viene meno con la nascita, con l'incarnazione del Logos. È chiaro? Abbastanza? Ecco, invece di sciogliersi nella storia, la assorbe. Invece di restringersi nella storia, la fa sua, tutta. E poi c'è un aspetto fondamentale del Logos, secondo la teologia di Giovanni, che non possiamo trascurare. L'evento di Gesù, cioè la nascita di Gesù, è il punto in cui l'universalità raggiunge tutta la sua concentrazione. Avete presente il buco nero? Presente? Ecco, il buco nero non è un buco, cioè è un buco ma non è un buco, nel senso che nel buco nero c'è una tale concentrazione di energia che assorbe tutto. Ve lo ricordate? L'abbiamo studiato un po' al liceo, chi ha fatto scienze, fisica, eccetera. Ecco. Vi dicevo, con l'incarnazione il Logos assume tutta, raggiunge tutta la sua concentrazione e la sua chiarificazione, la sua rivelazione. E questo perché il Logo incarnato ha condiviso la storia degli uomini. Ecco perché è Salvatore, perché ha condiviso la nostra storia. Non è soltanto apparso nella storia, ma l'ha condivisa con noi. L'esperienza di Gesù di Nazareth è la nostra. Gesù ha fatto la nostra esperienza umana. Quindi il senso dell'incarnazione per Giovanni Evangelista è la condivisione dell'esperienza umana. E condividendo questa esperienza le ha dato significato, direzione, io sono la via, e salvezza. Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Il Logos incarnato ha reso visibile l'amore di Dio per il mondo. Il Logos incarnato ha mostrato la solidità della carne che vince sulla vanità e sul rifiuto. Se voi vi ricordate, fino agli anni Ottanta, nel prologo c'è scritto: «Venne la luce, splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta». L'attuale traduzione dice: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta. E ribalta il discorso, dice esattamente il contrario: non l'hanno vinta, ha vinto la luce. Giovanni conosce bene i drammi che attraversano la storia e li descrive bene usando due binomi. Il primo, luce-tenebra, e il secondo, verità-menzogna. Vi do soltanto due citazioni per farvi vedere come l'Evangelista associa il Cristo alla luce e il Cristo alla verità. Alla luce rispetto alle tenebre e la verità rispetto alla menzogna. La prima citazione è Giovanni 13, versetti 21-30. Qui ci sono le copie dell'intera riflessione, quindi potete tranquillamente prendere una copia. Tutto quello che dico è tutto scritto lì. Ecco, la citazione, appunto Giovanni 13, 21-30, Il contesto è la cena da Dio. Gesù ha appena offerto a Giuda Iscariota un boccone di cibo intinto nel suo piatto. A quel punto l'apostolo esce dal cenacolo e Giovanni commenta: ed era notte. Chiarissimo, chiarissimo. La seconda citazione, quanto al dissidio tra verità e menzogna, capitolo 18, versetto 38. Gesù affronta per l'ultima volta il discorso sulla ricerca della verità davanti a Pilato, quando gli dice: ecco, chi è dalla mia parte è nella verità. E Pilato gli risponde: che cos'è la verità? E la scena si chiude lì. Il sipario scende su questa domanda retorica, sarcastica, di Pilato: che cos'è la verità? In fondo, Pilato non aveva bisogno di cercare la verità, perché la sua verità ce l'aveva già. La verità per Pilato è il potere militare. Però, attenti bene, non si tratta tra luce e tenebra, verità e menzogna, non si tratta di una lotta tra due duellanti che sono sullo stesso piano, una lotta che ha radici cosmiche, che ci sarà sempre, praticamente senza né vincitori né vinti. Perché questa è l'eresia manichea, l'esistenza di due entità supreme, l'entità del bene e l'entità del male, l'un contro l'altra, armate, per cui questo duello non finirà mai e non ci sarà mai un vincitore, ci sarà sempre questo duello. No, per Giovanni la verità vince, la luce vince, la verità vince sulla menzogna, la luce sulle tenebre, anche se sembra, soprattutto in questi giorni per noi, che le tenebre abbiano la meglio sulla luce. In realtà c'è un progetto, e mi rifaccio al Logos che preesisteva alla creazione, c'è un progetto di creazione, c'è un progetto di storia che risale alle origini e che trova nel Logos incarnato la sua, finalmente, visibilità. In questo caso San Paolo ha ragione, dicendo: quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge. Quindi la salvezza c'era già, ma si è resa visibile, si è resa chiara nella persona del Cristo incarnato. Non è facile intuire che il bene vincerà sul male, che la luce vincerà sulle tenebre, che la verità vincerà sulla menzogna. Forse non è umanamente possibile per noi credere in questo. Perché? Perché noi viviamo in un tempo limitato, che abbraccia al massimo un secolo. Mia zia ha compiuto 100 anni 20 giorni fa, ecco. Ma è troppo poco per avere uno sguardo sulla storia totale, complessiva di tutta l'umanità e per raggiungere questo sguardo positivo sul destino dell'umanità, che è un destino di salvezza. Lo scopo di questa introduzione, di ciò che diciamo stasera, è dimostrare la sorprendente attualità della teologia di Giovanni. Gesù è il Verbo, Gesù è la parola di Dio, Gesù è il racconto e la parabola di Dio, ma anche Gesù è la parola dell'uomo, Gesù è il racconto dell'uomo, Gesù è la parabola dell'uomo. Perciò Gesù parla dell'uomo a Dio, ma anche parla di Dio all'uomo. Ecco, vi prego di prendere in tutto il suo spessore anche la prima affermazione, non soltanto il Vangelo di Giovanni, cioè la persona di Gesù, parla a noi di Dio. La persona di Gesù parla a Dio di noi, perché Lui è diventato uno di noi, perché Lui ha sperimentato il buio delle tenebre, ha sperimentato il tradimento, ha sperimentato la menzogna del bacio di Giuda, ha sperimentato l'assenza di Dio e ha gridato, ed in questo grido per Giovanni si ricapitola tutto il rapporto di mutua conoscenza tra Dio e l'uomo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù non sta solo dalla parte del mistero di Dio, di fronte all'uomo. Gesù sta dalla parte dell'uomo di fronte al mistero di Dio e ne coglie al tempo stesso tutto ciò che coglie e non coglie l'uomo del mistero di Dio. Anche il vuoto di Dio, anche il silenzio di Dio, anche l'ira di Dio. Molti teologi descrivono il patire sangue di Gesù nell'orto, per esempio Baltasar, che cito spessissimo perché a me piace molto. Gesù soffre, suda sangue nell'orto, non soltanto per la paura di ciò che stava per accadere, ma perché, dice Baltasar, portava in sé tutta la lordura del mondo, tutti i peccati del mondo, e come peccatore in quel momento fu tentato di disperare della salvezza di Dio. Dio non mi può accogliere a motivo dei miei peccati. E questa coesistenza tra l'uomo peccatore e la divinità nel cuore di Gesù produsse una tale agonia, un tale stress che sudò sangue. Dunque Cristo si situa davvero al centro della storia, laddove Dio e l'uomo sembrano contrapporsi, sembrano escludersi a vicenda, o io o Dio. I negatori di Dio, i maestri del sospetto, Marx, Freud e Nietzsche, sono quelli che hanno negato l'esistenza di Dio, perché l'esistenza di Dio in qualche modo limita la mia libertà, offusca la mia centralità. Gesù si pone proprio lì, laddove l'uomo e Dio apparentemente si contraddicono e si oppongono. Cristo trasforma questa contraddizione in rivelazione. Non esiste altra strada per comunicare con Dio. Porsi contemporaneamente dalla parte di Dio e dalla parte dell'uomo. Perché se non fosse così, se Gesù fosse rimasto dalla parte di Dio che guardava in faccia l'uomo, ma non dalla parte dell'uomo, avrebbe fatto l'errore degli amici di Giobbe. Vi ricordate? Costoro che si sono messi dalla parte di Dio, non hanno accettato di essere solidali con le sofferenze di Giobbe e inevitabilmente lo hanno giudicato secondo un giudizio di Dio. Questo è stato l'errore degli amici di Giobbe. Gesù questo errore non l'ha fatto. Perché? Perché si è messo dalla parte dell'uomo e dell'uomo peccatore. Dunque Dio si rivela in tutta la sua maestà, in tutta la sua gloria, nel crocifisso. Il Cristo non è soltanto parola di Dio che parla, e noi dobbiamo ascoltarla. Il Cristo è condivisione dei drammi umani, non solo a livello di concetto, non solo a livello teorico. Gesù non ha fatto dell'accademia, ma è un'esperienza, l'affrontamento dei drammi umani, che sono gli stessi drammi nostri. Gesù li ha affrontati davvero. Il Cristo è condivisione dei drammi umani. Concludo. La parola di Dio che risuona nel Cristo è vera ed efficace, perché il Nazareno non l'ha soltanto pronunciata, ma l'ha vissuta fino in fondo. E questa parola è stata una, è una e sarà sempre una. Gesù non disse soltanto questa parola, Gesù non fece soltanto la parola che gli suggerì il Padre, Gesù è la parola, perché prima del fare, prima del dire, c'è l'essere. Dunque non fu un predicatore teorico, non fu un predicatore saccente. Questa è l'accusa che Gesù muove ai dottori della legge, ai sapienti, ai professori della legge. Dunque non c'è ambiguità tra quello che Gesù ha detto e quello che Gesù è stato. Tra chi predica bene ma non razzola, o se razzola, razzola male. Per questo Gesù è autorevole ed è degno di fede. Grazie.